Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora non...
Buongiorno, buon martedì e buon ultima puntata del mese di Notizie Vitali.
Buongiorno a tutti, le temperature sono un po' aumentate, fa un pochino più caldino, ci stiamo lentamente avvicinando alla stagione calda, il mese prossimo poi è primavera, siamo a un mese dall'inizio della primavera, ritornano i fiori, ritornano i colori, dai, un pochino di luce da vedere, un po' più di sole.
Sì, e poi un po' di, come dice Paolo, di colori che fanno sempre bene. Effettivamente, comunque sapete che noi siamo vibrazioni, i colori sono vibrazioni e spesso vibrano all'unisono con noi in qualche modo. Quando dice questa cosa mi vibra bene, no? È perché magari, non so, quel colore ti piace o per te suscita delle sensazioni belle, no?
E poi per quanto sia, anche se i colori dell'inverno, dell'autunno possono comunque essere molto belli, il marrone, le tonalità del verde, però comunque insomma sappiamo che quando arriva l'estate ci sono una pluralità di colori, una arlecchinata di colori che sono diversi, che sono particolari. Quindi via così, andiamo verso i colori e andiamo verso la prima notizia di oggi.
E andiamo in una foresta.
Andiamo in una foresta.
No, andiamo all'IKEA.
Deciditi, anche perché IKEA e foresta non vanno d'accordo insieme, perché l'IKEA per costruire tutti i suoi mobili ha bisogno di tanto legno dalle foreste.
E quindi va d'accordo in qualche modo.
Insomma, diciamo...
Se già che la foresta non apprezza più di tanto, forse però... Però... Che cosa è successo? L'IKEA ha preso questa ultima decisione a sostegno dell'ambiente, spesso fa delle iniziative di questo genere, e ha acquistato più di 4.000 ettari di foresta in Georgia, uno spazio verde che sarebbe andato distrutto per fare posto all'urbanizzazione. È stata acquistata questa foresta appunto da IKEA come parte di una strategia per portare l'azienda ad essere a zero emissioni. Cosa vuol dire, dottor Paolo?
Essere zero emissioni, cioè ridurre più carbonio di quanto ne crea attraverso le sue catene produttive. Quindi in questo modo l'emissione del carbonio prodotto da tutti gli impianti industriali che riguardano IKEA viene più che compensato dalla presenza di alberi che invece, come sappiamo, vanno a assorbire il carbonio.
Questa foresta rischiava di andare distrutta, ma è anche la sede di una particolare specie di tartaruga, la gopher. La tartaruga gopher, Gorpheus polyphemus, è una specie di tartaruga della famiglia Testudinie. La specie è originaria degli Stati Uniti sudorientali. La tartaruga gopher è vista come una specie chiave di volta perché scava tane che forniscono rifugio ad almeno 360 altre specie animali. Questa tartaruga è minacciata dalla predazione e, neanche a dirlo, dalla distruzione dell'habitat.
Insomma, quindi è anche uno scopo, oltre che mantenimento dell'ambiente, mantenimento delle emissioni zero, c'è anche un discorso di salvaguardia della presenza di questa specie. Quindi una duplice funzione. Tutte e due le funzioni ovviamente sono volte nella direzione dell'ambiente.
Infatti poi IKEA ha firmato un accordo per cui si impegna a proteggere il terreno dalla frammentazione, a ripristinare il pianeta e a salvaguardare l'habitat della tartaruga gopher, appunto.
Per salvaguardare il pianeta e per ripristinarlo, IKEA rilascerà un libretto di istruzioni per il montaggio. IKEA lo sa come si fa a costruire una cosa, loro sono maestri in questo. No, a parte gli scherzi, è importante pensare che insomma una catena così grossa, che si pensa ovviamente quando le dimensioni sono grandi, che tutte le direzioni siano quelle volte alla, al risultato economico, in questo caso che ci sia un'attenzione anche al rispetto dell'ambiente e alle emissioni zero.
Sicuramente anche una pubblicità che si fa IKEA, no, in questo senso, perché comunque si è sempre connotata come gruppo green, perché pensate che tra settembre 19 e agosto 20 il gruppo ha piantato 600.000 piantine che rimboschiscono 480 ettari negli Stati Uniti e quasi 7 milioni di piantine a livello dell'intero portafoglio in tutto il mondo.
Queste 600.000 piantine saranno destinate agli scaffali stocche, perché comunque anche loro poi hanno bisogno di... No, a parte gli scherzi, no, va bene. Non pensiamo che sia sempre tutto rosa, e lo dico io che invece di solito sono il magistre positività, ma sicuramente c'è anche un obiettivo di rendere noto al pubblico di questa è una forma pubblicitaria in un qualche modo, però quantomeno la direzione, ecco, è quella giusta, diciamo che non fanno parlare di sé per cose negative, e no, già questo è importante.
In questo caso almeno no, in questa foresta la gente potrà continuare ad andare a passeggiare, ad andare dentro a vederla e a visitarla, ecco, cosa che se si fosse lasciata all'urbanizzazione sarebbe stata un po' diversa. Oltretutto noi sappiamo che il piantare alberi aiuta, oltre a questa cosa di IKEA che abbiamo detto, ma proprio in generale, se ognuno di noi, l'abbiamo detto altre volte, si prendesse cura di piantare qualche albero nella propria vita, avremmo di nuovo un ripristino, diciamo, della salute del pianeta.
Ora sai, io dove vorrei andare in riva al mare ad ascoltare un po' di musica.
Ah, bella la musica del mare.
Sì, la bella la musica del mare. Oltretutto, in più, la musica può venire da una conchiglia, no?
Esatto. È stato scoperto, infatti, il più antico strumento a fiato del mondo. E pensate, è proprio una conchiglia. Una conchiglia di 18.000 anni fa. Portati bene.
Portati benissimo. Beh, si vede a volte nei film... queste delle popolazioni magari indigene di quelle, non so, dell'Oceania o della Nuova Zelanda, no? Che prendono queste grosse conchiglione, magari nei paesi nordici i corni degli animali, invece nei paesi invece tropicali queste conchiglie, e le suonano. Beh, questo in realtà è la realtà, perché effettivamente è stata scoperta questo grande guscio di lumaca ritrovato nella grotta di Marsulas nei Pirenei, ed è stato identificato come strumento musicale, perché non si sapeva che era così.
Esatto, all'inizio si era trovata soltanto questa conchiglia, molto felici di aver trovato un reperto organico, diciamo così, di tantissimi anni fa. Poi 90 anni dopo si è scoperto che effettivamente veniva usato come strumento a fiato, e infatti ha risuonato dopo 18.000 anni, l'hanno fatta risuonare. Deve essere stata un'emozione incredibile.
Assolutamente. La grotta in cui è stata trovata è la prima grotta decorata scoperta dei Pirenei, e il suo ritrovamento risale addirittura al 1897. Pitture che sono state trovate, le decorazioni, risalgono all'ultima cultura del Paleolitico Superiore Europeo. Cosa, appunto, come diceva Simona, particolarissima, il fatto che dopo 18.000 anni di silenzio, perché comunque questa conchiglia è stata prima sepolta e poi, diciamo, conservata come reperto naturale, senza capire che era uno strumento, dopo 18.000 anni è stata fatta risuonare. La cosa più difficile è stata trovare il suonatore di 18.000 anni. Non lo si trovava, era fuori sede in quel momento.
certe cose che dice Paolo smetto anche
credo
di commentarlo.
Credo che fosse in tournée.
Come hanno fatto a capirlo? Hanno visto, solitamente queste conchiglie venivano usate come ornamenti per collane eccetera, però avevano visto che la punta del guscio era spezzata e formava un'apertura di 3,5 cm di diametro, quindi immaginate quanto può essere grande se quella è la puntina sopra. E poiché questa parte è la più dura del guscio, la rottura non poteva essere accidentale, altrimenti sarebbe stata rotta anche altre parti, invece no. Inoltre, all'altra estremità, l'apertura della conchiglia mostrava anche delle tracce di ritocco. Tutto molto umano, dicono loro, per essere appunto casuale. Quindi i paleontologi cosa hanno fatto? Hanno fatto una serie di approfondimenti, una tomografia che ha rivelato un'ulteriore perforazione di una delle prime curve e la conchiglia è decorata con un pigmento rosso di ematite, caratteristico appunto della grotta di Marsulas, che denota il suo status di oggetto simbolico.
Inoltre, gli scienziati, convinti appunto che fosse stata usata come strumento a fiato, hanno chiesto a un musicista esperto proprio di usarlo, un musicista esperto di corno, come dicevo prima, no? Sono strumenti che a vedere sembrano assomigliare, esatto. E lui l'ha usata come se fosse un corno e in effetti, suonandola, il guscio ha prodotto Mira Sofia. Incredibile, non ce l'aspettava nessuno, eh?
Io credo che Notizie Vitali finisca qui, la mia collaborazione con questo personaggio che disconosco è finita ora. No, la cosa bellissima è che questo guscio ha prodotto tre suoni che vicini alle note del Do, del Do diesis e del Re, quindi effettivamente ricorda, hanno fatto anche dei tabulati per dimostrare queste note, quanti hertz vibrassero, no? Poiché questa apertura di cui dicevo prima è irregolare e ricoperta da un rivestimento organico, i ricercatori presumono che vi fosse attaccata una punta, come nel caso di conchiglie più recenti delle collezioni del Musée Duquier Branly. Le stampe 3D della conchiglia permetteranno probabilmente di verificare questa ipotesi, chi lo sa, cercando di produrre di nuovo altre note oltre queste, perché magari con questa aggiunta riusciranno a trovare altri suoni.
E grazie all'esame del carbonio 14 effettivamente è stato confermato che la grotta e di conseguenza anche la conchiglia, o meglio l'uso di questa conchiglia, è di 18.000 anni fa, rendendo così questa conchiglia il più antico strumento a fiato di questo tipo.
Sì, prima c'erano i flauti che erano stati scoperti in Europa in contesti più antichi del Paleolitico superiore, e le conchiglie che erano state trovate fuori dall'Europa sono molto più recenti di questa, no?
Sì, probabilmente le conchiglie a un certo punto sono andate fuori moda, non le hanno usate più e quindi sono tornate di moda dopo. Questa
gran sprint,
è stata l'originaria.
Gran sprint, Paolo, oggi se riuscite a sopportarlo siete bravissimi. Allora, la conchiglia infatti, data questa scoperta, rafforza l'idea che tra i Pirenei e la costa atlantica ci fossero degli scambi commerciali e culturali. Pensate a più di 200 km di distanza e pensate in quel periodo lì. Questo è il suono. Avete sentito il suono della conchiglia di Marsulas?
L'ho suonata bene,
eh? Te le suonerei tanto volentieri anch'io, ma per fortuna qualcosa mi trattiene dal farlo. La voglia di fare qualcos'altro, per esempio di dare un'altra nuova notizia.
La do io perché è una notizia culturale che si associa molto, diciamo, alle mie caratteristiche, ovvero sia riguarda un luogo frequentato da me tantissimo, una biblioteca.
Sei mai entrato?
No, perché dicono che fa male. No, a parte quello, c'è una biblioteca, la biblioteca Fergus, in cui in pratica un libro, una copia di Martin Chuzzlewit di Charles Dickens, è stata recentemente restituita da una persona anonima. La persona probabilmente...
Beh, è ora anche che poi la gente si ricordi, nonostante questo periodo, di restituire i libri a casa, no?
Sì, è ora che la gente si
è
ricordi.
Ora che
anche
se ne
perché
ricordi.
Non restituirlo, oltre che fare del danno agli altri, anche perché potrebbero voler prendere quel libro a loro volta, e la biblioteca è un posto in cui i libri sono comunque liberi, e la cultura deve essere libera.
Liberi i libri, tutta. Potrebbe essere una bella...
Mi piace, libri liberi. C'è anche un discorso di, insomma, fare una brutta figura, perché comunque è una questione di rispetto, proprio perché sono gratuiti è giusto andare a riportare e non abusarne. La persona in questo caso è rimasta anonima probabilmente perché la figura non sarebbe stata un granché, visto che il ritardo è stato di 80 anni.
Sì, ecco, 80. Io che a volte mi ricordo anche da ragazza, insomma, ci mettevo un po', mi tenevo i libri un po' di più, magari ne prendevo 5 o 6 e le restituivo dopo un bel po'. Non sono mai arrivata a 80 anni, devo dire. Questa biblioteca Fergus ha detto che non avevano registrazioni di questo libro, ma questo ha un'etichetta con il nome della biblioteca all'interno, proprio c'è scritto Biblioteca Fergus. Cosa che fa pensare che potrebbe essere stato della collezione originale della struttura di quando è stata aperta, cioè nel 1900.
Sì, è talmente vecchio che i funzionari stessi non riescono a essere sicuri di quando questo libro sia stato preso, proprio perché non esiste una registrazione vera e propria, ma stimano che si possa pensare ad 80 anni, potrebbero essere anche 100 in realtà, quindi è una roba veramente incredibile. Sicuramente un libro, lo hanno letto bene questo libro, volevano essere sicuri del contenuto chi lo ha tenuto per tanto tempo.
I bibliotecari ci hanno detto anche che ci sono altri indizi da trovare nel libro. Sull'etichetta del libro infatti c'è scritto 2 centesimi al giorno. E loro hanno fatto delle ricerche e pare che probabilmente intorno al 1940 quella fosse la tariffa corrente di noleggio.
E i funzionari hanno anche detto che non hanno intenzione di cercare la persona che ha preso in prestito il libro, perché in realtà cosa dovrebbero fare? Dovrebbero addebitargli la multa per il ritardo, che a questo punto, essendo di 100 anni, non so se esista una cifra abbastanza alta, però diciamo che questo non è la,
e magari la
lo
persona
scopo dei
non è ancora neanche proprio viva.
Forse sì, quello che l'ha restituito se l'è trovato, magari era suo nonno che l'aveva presa, chissà. Però ecco, diciamo, non c'è l'intenzione di rifarsi su questa persona.
Invece il libro sarà messo in mostra per celebrare la storia della biblioteca, e mi sembra anche giusto, e dicono i funzionari che è fantastico avere questo tipo di connessione con il passato e la comunità. Effettivamente, ritornando questo libro a casa nella biblioteca, si possono, come si diceva prima, no, analizzare anche l'etichetta, il fatto dei 2 centesimi al giorno. È molto interessante anche poter immaginare chi lo aveva preso, chi lo ha letto, no?
Sicuramente è affascinante, anche perché attraverso, diciamo, questo libro c'è proprio la storia della biblioteca, quindi è una cosa, non fatelo, non è che adesso dovete andare in ogni biblioteca, prendere un libro e restituirlo tra 100 anni pensando che grazie a voi si è mantenuta la storia di questa biblioteca. Questa è stata una casualità, è successo. Voi, quando prendete i libri dalla biblioteca, per cortesia riportateli nei tempi corretti, così che anche qualcun altro possa godere della lettura dello stesso libro. Su, via.
Io passerei a un'altra notizia che mi sta molto a cuore perché apprezzo molto le cose, specie quando le cose vengono ribaltate dal loro ordine solito, no? Dal circolo solito vizioso in cui siamo. Andiamo in Boemia meridionale, nella Repubblica Ceca, e parliamo di un cacciatore. Io, che sono ovviamente molto scorrect, vi dico subito che non apprezzo la caccia. Ognuno ha giustamente le proprie opinioni su questo. Io non apprezzo molto la caccia, la trovo, non riesco a pensare che sia uno sport, però ognuno fa quello che vuole. E qui si parla invece di un cacciatore, ma non è lui il protagonista della storia. Il protagonista della storia è un cervo. Mi sembra giusto che sia un cervo, no? Il protagonista. E il protagonista della storia è un cervo, e l'azione questa volta l'ha fatta lui. No, non ha sparato al cacciatore, anche se poteva essere divertente, ma non so come, in che modo potesse tenere il fucile.
Vabbè,
però
se i cervi potessero, io voterei sì. Cioè, apriamo la stagione di caccia ai cacciatori da parte dei cervi. Io sarei veramente molto d'accordo, perché ogni anno si apre una stagione di caccia verso gli animali, cominciamo ad aprire anche le stagioni di caccia verso i cacciatori, no? Perché Simona non è, come ha detto, no? Lei è un po' scorrect. Io invece sono animally correct, nel senso che tutto quello che riguarda il mondo animale è una mia caratteristica, è una mia passione, penso che sia fantastico, bellissimo
e da tutelare
e da tutelare assolutamente. Poi magari in alcuni casi io non tutelo troppo gli animali, ma nel senso che per l'eccesso di voglia di andargli vicino, quando vedo un animale mi viene di andare lì, di andare a toccarlo, di mandarlo a, come si dice a Bologna, di andare a cipollarlo,
a coccolarlo, insomma,
coccolarlo, sì, ecco così. E magari l'animale poi a volte tanto piacere non fa, specie se è un animale selvatico, pensa questo è una rottura di scatole.
Vabbè, effettivamente
è un mio difetto, però diciamo che nella mia propensione tutto è volto al bene dell'animale.
E in questo caso il bene dell'animale se lo è fatto da solo. Cosa è successo? È successo che il cacciatore ha spiegato che uno dei suoi cani da caccia ha spaventato un cervo nella parte del bosco, no? Facendolo correre in preda al panico, ovviamente, perché spaventato, direttamente verso di lui. Uno pensa, ah, l'ha incornato. No, meglio ancora, le corna del cervo hanno strappato la manica dell'uomo e si sono impigliate nel suo fucile, che in quel momento aveva nella mano, aveva in mano, no? E quindi l'animale è scappato nel bosco con l'arma.
L'ha disarmato praticamente.
L'ha disarmato! Expelli armus!
Aveva fatto una lezione di difesa personale dei cacciatori cercando di disarmare l'aggressore. Beh, una notizia... molto no, divertente, sembra quasi disneyana, no? da cartone della Disney.
Infatti, il cervo ruba il fucile del cacciatore e fugge nei boschi, bellissimo.
Il cacciatore peraltro lo ha denunciato per furto,
esatto.
Ma noi siamo d'accordo col cervo, voglio dire, sicuramente lo ha fatto per legittima difesa e su questo non c'è dubbio.
Esatto, e oltretutto penso, me immagino ora il cervo là in mezzo al bosco con i suoi amici che racconta, oh sapete cosa ho fatto oggi, e racconta la situazione. Tutti i cervi che se la ridono come dei pazzi.
Gli altri cervi che dicono non ci credo, e lui fa vedere il fucile e dice guardate qua.
E loro scappano istintivamente. No, mi immagino che insieme facciano una bella buca enorme, sotterrino questo fucile, ricoprano e che nessuno ci pensi più.
No, aspetta, aprono la buca, mettono il fucile, vadano a prendere il cacciatore, sotterrino anche lui, dopo lo chiudono e nessuno
adesso,
ci pensa
senza
più.
Senza esagerare, perché poi la violenza è...
Sulla caccia sono assolutamente d'accordo con te, io sono... io, come dire, non sono animalista al punto di non mangiare carne. Io la carne la mangio, lo ammetto. La caccia, sì, magari mi può anche piacere la cosiddetta cacciagione, però il gusto di andare a cacciare un animale, il piacere del sopraffarlo, io questo proprio non lo riesco a capire. Io ripeto, mangio carne, ma se dovesse dipendere da me quello di trovare un animale e ahimè ucciderlo per poterlo mangiare, probabilmente non ce la farei mai, probabilmente dovrei diventare vegetariano, perché quella è una cosa che non riesco a fare.
Sì, infatti noi abbiamo una tradizione, siamo emiliani, qua si mangia molta carne, il ragù, la mortadella, i vari insaccati. Però se ci pensiamo bene, sappiamo anche che non sono così pro salute questi alimenti, forse se li riducessimo un po' faremmo il bene un po' di tutti, perché anche soprattutto il bene della nostra salute, il bene dell'animale, perché effettivamente sappiamo tutti che ci sono degli elementi anche pro-infiammatori che stanno all'interno della carne e non solo della carne, e che potremmo cominciare un po', non dico di non mangiare più carne mai più, perché penso sia una scelta molto personale questa, però se uno volesse dare una mano all'ambiente, mangiare un po' meno carne del solito, perché sappiamo tutti che gli allevamenti immettono nell'ambiente tantissima CO2, specie gli allevamenti intensivi, che sono veramente disumani, e per dire disumani, disanimali, disamori, non so come chiamarlo, perché gli animali sono trattati veramente male. Ecco, intanto cambiare un po' questa situazione, rendere meno intensivi, pensate, gli allevamenti intensivi, gli animali non hanno una vita. Sono costretti, è come dei lager.
È uno sfruttamento
totale. Sfruttamento pazzesco. Non è l'animale che corre libero o si muove o si mangia la sua erbetta nel pascolo, eccetera. Sono animali che sono stretti, non hanno spazio vitale, non riescono nemmeno non riescono a stare bene un giorno della loro vita. Ecco, questo è un po' terrificante se ci pensiamo. Comunque, se volete approfondire questo argomento, su internet trovate la qualsiasi, cioè trovate tutti gli argomenti possibili. Andate a cercare allevamenti intensivi di qualsiasi animale e guardate come sono trattati e prendete poi le vostre decisioni.
Appoggio la tua idea, ma ripropongo sempre l'apertura della stagione di caccia verso i cacciatori.
Sì, però non è solo quello.
No, infatti, però sì, è una parte.
Allora io la propongo contro gli allevatori intensivi.
Va bene, ci sta, va bene. I cervi possono andare a cacciare i cacciatori, le mucche possono andare a cacciare gli allevatori intensivi. Esatto. Io sono d'accordo.
No, a parte questo, siamo arrivati alla fine dell'ultima puntata di questo febbraio. Sì, di questo febbraio. Siamo arrivati molto animalisti alla fine di questa puntata di questo febbraio. Però è la nostra opinione, la vostra giustamente è la vostra, e tutte le opinioni, questo è importante, possono essere espresse quando sono opinioni e quando non sono ideologie distruttive, e qui mi riferisco a cose recenti riguardo a fascismi vari. Questa non è un'opinione, è proprio un'ideologia distruttiva che si è già visto essere inutile, ma non più che inutile, estremamente dannosa e disumana, disumanizzante.
Speriamo che il nostro punto di vista vi abbia trovato in un qualche modo d'accordo,
vi abbia divertito, vi abbia incuriosito.
Esatto.
Non importa
se
essere d'accordo.
Fatto, ci dispiace, ma tanto questa è la nostra idea e rimarrà tale, salvo che qualcuno non ci parlando
esatto,
non ci convinca.
Esatto,
che,
avete un'idea uguale o avete un'idea differente, per noi siete i benvenuti sulla nostra pagina di Notizie Vitali su Facebook. Se avete piacere, naturalmente mandateci le vostre opinioni, che di qualsiasi parte siano ci faranno piacere, se espresse ovviamente con gentilezza e con cordialità, un pochino più di Paolo, che tende a distruggere quello che non gli piace, e forse a volte anche un pochino meglio di me quando mi infervoro molto. Ok, oppure mandateci anche un messaggio al 333 20 56 545 dicendo, specificando per cosa ci mandate il messaggio. Grazie sempre comunque per essere stati con noi, grazie per rimanere svegli, attenti alle notizie del mondo, qualsiasi esse siano.
Grazie per continuare l'ascolto dei programmi di Radio 403. Noi ci vediamo tra una settimana più o meno.
Dai, ci vediamo a marzo.
Ciao a tutti.
Ciao ciao.
Zero.